Carissime delle sorelle, celebriamo la solennità del nostro Santo Padre Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa. È una festa questa per tutti noi che viviamo questa basilica, che frequentiamo questa basilica, ma soprattutto penso per tutti quelli che amano Sant'Agostino e che attraverso di lui hanno imparato a conoscere anche Gesù. E vivono la fede attraverso anche questo santo che veramente ha toccato un po' tutti i punti della vita cristiana, e una volta qua, una volta là, sotto, sopra, dappertutto, lo troviamo sempre presente, perché ha amato con il cuore, veramente, la Chiesa l'ha amata con il cuore di Dio, e quindi lo troviamo un po' dappertutto nel nostro cammino spirituale. È un grande compagno di vita nel cammino verso Dio. Perciò in questa Eucaristia tutti quanti chiediamo al Signore che ci proponi come amico veramente, come compagno, come un santo amico che ci dice passa di qua, non passare di qua, coraggio, vai avanti. Allora chiediamo al Signore perdono per i nostri peccati, se non abbiamo avuto fiducia nella misericordia di Dio.
Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Sia lodato Gesù Cristo. Bene, in questa solennità ripercorriamo un pochettino attraverso la scrittura il cammino di Sant'Agostino. E la prima lettura che avete ascoltato, quella degli Atti degli Apostoli, parla, è un sommario, diciamo, parla di un avvenimento, qualcosa che sta impressionando tantissimo le popolazioni, perché avviene una cosa che poi sarà chiamata cristianesimo. Dopo la Pentecoste, alcuni seguaci di Cristo sperimentano come un'attrattiva per la vita comune. Lo Spirito Santo li unisce attorno alla parola di Dio, attorno alla celebrazione dell'Eucaristia, e miracolosamente l'autore, appunto, degli Atti degli Apostoli dice: no, intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. E l'esperienza che fa Sant'Agostino, diciamo così, della comunione con gli amici fin dall'inizio. All'inizio era una comunità, diciamo così, di amici, perché lui era stato sempre un grande carismatico, diciamo così, una persona che attirava le persone accanto a lui, attirava le persone che cercavano la verità, il senso della vita. Da giovane lo aveva fatto come tutti i giovani. Ed è interessante che fin da giovane, a scuola, con gli amici, lui traduceva la sua inquietudine secondo i registri della sua vita normale di quel tempo. Si divertiva, cercava di capire con lo studio e non accettava risposte troppo sicure ma poco profonde. Quindi era una persona libera, sapeva anche sbagliare, sbagliava come tutti, ha avuto un'adolescenza sesnarito come tutti quasi gli adolescenti. La madre lo ha accompagnato, lo ha fatto crescere nel modo migliore possibile, era una santa donna, l'abbiamo detto ieri, però essere una santa donna e educare bene i figli non ci garantisce che i figli non facciano errori, e dettivi il cuore in pace, mamma e papà. Gli errori fanno parte, il cammino Sant'Agostino fanno parte appunto anche di una pedagogia di Dio che li utilizza. Sì, Dio utilizza gli errori e attira a sé sempre di più. Dirà Sant'Agostino dopo, quando rilegge la sua vita nelle confessioni, dirà che il Signore attira a sé anche attraverso gli errori. Ci sono tanti modi, Dio è onnipotente e quindi Dio può fare delle cose che a lui sembrano strane, però quando lui ha detto una cosa la può ottenere, sempre con l'aiuto, sempre con la volontà di interessato, la può ottenere anche attraverso, che ne so, anche attraverso uno sbandamento della persona, no? Infatti è stato così per Agostino, che lui cercava tantissimo una casa, la casa di Dio, la verità, e lui l'ha trovata sbagliando. Ha trovato la verità sbagliando. All'inizio il suo cammino verso la verità è stato, diciamo così, costellato anche di errori, ma sempre con il cuore ardente verso la verità e sempre in comunione con gli amici. È interessante, no, che alla fine della vita, diciamo così, dopo la conversione, Sant'Agostino avrà questo grande desiderio di vivere in comunità con altre persone che però cercavano Dio insieme. E quindi questo desiderio di cercare Dio insieme con altri ce l'avrà sempre, anche dopo essere stato ordinato sacerdote, anche da vescovo, anche se gli risulterà difficile per i molti impegni che aveva. Chiedeva ai suoi sacerdoti di vivere insieme, perché insieme si può cercare Dio in un modo migliore. E faceva esperienza lui, appunto come a volte facciamo esperienza noi nelle comunità, che è Dio che aggiunge altre persone alla comunità. Ecco, una grazia grande. Quando si è in comunione con lui, con Dio e con i fratelli, Dio aggiunge altre persone alla comunità. La seconda lettura ci fa fare un altro passettino avanti nella vita di Sant'Agostino, perché si parla del saluto di Paolo, che parla del ministero di un apostolo, quindi apostolo come è stato Sant'Agostino, no? E quindi Paolo parla del ministero di un apostolo e dice a Timoteo: mi raccomando, non perdere tempo, predica il Vangelo in tempo fallo con tutte le forze che hai, vigila attentamente sul gregge, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo adempi il tuo ministero. Sant'Agostino, sapete, è stato fatto nel 391 di un ordinato sacerdote contro la sua volontà. Era un santo del tempo, rara, ma poteva accadere, per lui è accaduto. Il vescovo Valerio, malaticcio, comincia a sentire che non aveva più le forze, gli parlano di questo grande retore che tornava dall'Italia, che si era convertito, e così, guardando un po' per una folla, gli dicono: eccolo lì, quello Agostino, quello che ti abbiamo detto, quello che ha fama di essere un dotto, ma si è convertito a Gesù Cristo. Allora, senza pensarci troppo, Valerio dice: chiamatemi Agostino perché lo facciamo sacerdote. E Agostino dice: no, non voglio, perché aveva paura, dove lui un po' più tardi, aveva paura di non essere pronto, di non essere capace, perché subito dopo la conversione ha avuto un amore grandissimo, ha sentito ancora di più l'amore per la parola di Dio, e l'amore per la parola di Dio gli ha fatto capire quanto era importante il ministero del sacerdote, che era dispensatore di questa parola, e quindi lui avrebbe voluto ritirarsi tanto tempo per comprenderla meglio, per poterla studiare con gli amici, per dedicarsi all'ozio santo dei monaci. Non gli fu possibile. E più tardi mi dirà: chi è lui per dire no al Signore, no? Se anche io, no? Anche a me, se non ci fosse stato qualcuno, pensava il vescovo Ambrogio a Milano, che mi avesse spiegato la scrittura come l'ha fatto il vescovo Ambrogio, io sarei rimasto ancora legato alla cattiva comprensione della Bibbia, non mi sarei convertito. Allora il pensiero che il vescovo Ambrogio lo aveva illuminato sul comprendere la Bibbia, l'esegesi della Bibbia, su certi passi che lui non si spiegava, per esempio sull'origine del male. Non si dispiegava perché li diceva in un modo letterale. Il vescovo gli fa capire invece come andava a leggere la Bibbia. Quindi lui ringrazierà sempre questo vescovo, però nello stesso tempo si rende conto che per essere sacerdote bisogna essere un uomo di scienza, non la scienza che compia, ma la scienza della carità, la scienza dello Spirito Santo. E quindi sapeva che bisognava studiare la Bibbia, la conosceva Sant'Agostino. Ma un po' come tutte le persone grandi sentono sempre che non sanno niente. Più una persona conosce, più sente di non sapere nulla. Sente di non sapere nulla. E per questo motivo lui pianse anche quel giorno in cui fu ordinato sacerdote, diciamo così, a furor di popolo. Poi le cose continuarono, diciamo, non è che gli andarono meglio, perché fu ordinato anche vescovo di Ippona. E in un discorso Agostino dice: tu Signore ti sei preso gioco di me, tu ti sei proprio preso gioco di me, mi hai preso anche se io non lo volevo, ma mi hai attratto a te perché prima di tutto hai preso il mio cuore, quindi il mio cuore ti è riconoscente. Allora se anche io voglio studiare, voglio stare in ozio santo con i miei amici, poi diventeranno i suoi confratelli, però come faccio a stare fermo quando vedo che il tuo gregge è minacciato dai dubbi delle eresie? E quindi Sant'Agostino dal 391 al 430 ogni giorno predicherà, ogni giorno. E dicono gli studiosi che tutti i giorni c'erano degli stenografi che prendevano appunti, perché evidentemente la comunità si era resa conto che quest'uomo era un dono della provvidenza. Era un dono della provvidenza non solo per quel momento lì, ma quindi anche per la Chiesa, no? E quindi tutto quello che ha scritto, diciamo così, l'hanno scritto perché lui non pensava mica di diventare famoso, ma lui amava il suo popolo. Quindi il Signore gli fa fare la seconda conversione di cui ha parlato anche Benedetto XVI, no? La prima era quella famosa, la morte del 300, quando si è convertito, nel 386, e la conversione a Dio ma poi c'è stata la conversione personale, poi la conversione al popolo di Dio, come sacerdote, come vescovo, lui si è convertito al popolo di Dio. È stata una conversione molto forte. Se la prima era una conversione personale, la seconda è stata una conversione al popolo. Voi direte, ma uno che è sacerdote deve essere convertito al popolo. Perché uno sacerdote? Perché uno vescovo? Per il popolo? Sì, in teoria, concettualmente è così, ma per amare il popolo di Dio bisogna avere una conversione. Perché il popolo di Dio bisogna imparare a portare, diciamo, l'odore delle pecore, come dice Paolo, non è automatico apprezzare l'odore delle pecore. Bisogna che ci stai e bisogna che capisci, che comprendi la bellezza di quel compito. Uno potrebbe anche sacerdote, ma potrebbe anche farlo così perché sa che deve farlo, cerca di farlo santamente, ma ancora non si è convertito. Ancora non si è convertito, e tanti di noi sperimentano questo, no? Che il sacerdozio è una strada, come la vita religiosa è una strada, che piano piano ti illumina la tua vita. Cioè il sacerdozio non è che lo fai una volta per sempre, ma tutti i giorni diventi sacerdote, tutti i giorni si impara a diventare sacerdote, quindi comincia a conoscere le pecore, il popolo santo di Dio, e il popolo santo cambia il tuo modo di essere religioso sacerdote. Il popolo di Dio può cambiare il tuo modo. Tu dici, no, per cambiare il mio modo di essere sacerdote io bisogna che faccio il ritiro dai gesuiti di un mese. Anche, ma non è vero, non è vero, perché Dio è libero e sovrano di cambiare la tua vita facendoti conoscere la semplicità del popolo di Dio, una parrocchia spenta, sperduta. Dio ti può far cambiare la vita guardando come predicano le vecchiette, come pregano le vecchiette, come predica il popolo di Dio, come ama il popolo di Dio, come è ricco di carismi il popolo di Dio. E Sant'Agostino fa questa esperienza qui. Ad Ippona, ma poi soprattutto a Cartagine, lui fa questa esperienza perché era un popolo ricco di carismi, di doni, e quindi si innamora del suo popolo. È interessante, no? Perché prima voleva studiare tanto, e ha studiato tanto grazie a Dio. Cercava la felicità a 18 anni, la cercava con tutto se stesso, quindi chi è giovane lo sa che cos'è la felicità, il desiderio forte. Alla fine piano piano il Signore lo piega, cioè lui era piegato come tutti noi su se stesso nell'adolescenza e nei più tardi. Il suo ego come tutti era forte, più una persona intelligente più ha un ego forte. È difficile convertirsi al proprio ego, è difficilissimo. Lui è stato forse anche il primo psicoterapeuta della storia, l'ha conosciuta la sua psiche, ha capito che era un osso duro per se stesso. Non ci sarebbe mai riuscito da solo a staccarsi da se stesso. Non ci sarebbe mai riuscito. È una battaglia persa. Infatti si è messo a piangere perché ha visto invece a Milano, ha visto che degli letterati, delle persone cui mi raccontava con Diciamo, delle persone che si erano convertite semplicemente entrando in una chiesa leggendo la vita Antonio, la vita di Antonio, che in quel tempo faceva sapore come potrebbe essere fatto di oggi. Semplicemente leggendo la vita di Sant'Antonio, questi due ufficiali regi si erano convertiti letteralmente, visto il popolo. Allora lui guarda il suo amico e gli dice, si mette a piangere, ma come mai io che ho tanta intelligenza, noi che siamo tanto intelligenti, non riusciamo a cambiare vita, a staccarci dalle nostre passioni? Oggi diremo anche noi, ma proprio perché hai coscienza di quando sei grande è difficile staccarsi da te stesso. Ci vuole una grazia particolare, e Agostino ce l'avrà questa grazia, di staccarsi da se stesso, no? Di staccarsi da se stesso. E il Signore, questo percorso che gli ha fatto fare, diciamo così, nella psiche, nell'umanità, e quindi nello spirito, glielo ricorderà quando sarà sacerdote, capite? Quello che abbiamo fatto anche da giovane è importante anche per dopo. Se siamo illuminati da Dio. Perché? Perché lui, ricordandosi della battaglia che aveva fatto con se stesso, anche psicologica, per vincere le sue battaglie, i suoi vizi, le sue passioni, lui ha capito che tanto da quell'ultimo legame che collegava non si sarebbe liberato mica da solo, con gli sforzi, ha capito, ci voleva la grazia di Dio.
Allora in questo momento qui, quando guarda tutta la gente davanti a lui, quando vede in difficoltà di queste famiglie, potremmo essere l'esperienza di oggi, quando vede questo popolo smarrito senza pastore, quando si accorge dei problemi che ci stanno nella famiglia, quando vede tutte queste persone che ascoltano, che aspettano che lui parla, che predichi il Vangelo, che lo stanno ascoltando, che si nutrono anche di una briciola di quello che lui dice, lui ha da una parte il desiderio di stare nell'occhio santo, ma sempre più debole, dall'altra il Signore gli fa sentire: vedi Agostino, questi sono come te, che fai, mi lasci soli? Che fai, mi lasci soli? Ti ricordi come ti ho aiutato io? Ti ricordi come ti ho aiutato con questo santo pastore Ambrogio? Che fai, lasci soli queste persone che aspettano che tu spezzi la parola di Dio per loro? E Sant'Agostino si converte al popolo di Dio. E allora tutto il giorno, pensate, lui stava dalle scartocchie, perché quel tempo il vescovo faceva quello che fa il vescovo, anche il sindaco oggi, ogni giorno ascoltavano le persone che si lamentavano perché quello gli aveva rubato magari due capri e quell'altro gli aveva rubato un pezzo di terra, e lui stava lì, accoglieva e sentiva queste noiose interpretazioni della realtà. Lui che voleva amare Dio, lui che voleva stare... Vedi di cosa, a volte l'amore di Dio ti porta lontano da quello che tu pensavi, no? Però stava lì, ascoltava tutti, cercava di portare la pace ed era anche, diciamo così, tormentato dal pensiero e dalla divisione della Chiesa in quel tempo. Capisce che deve dedicarsi proprio alla Chiesa, perché lui ormai Gesù Cristo lo vedeva nella sua Chiesa. Ecco, la conversione gli fa abbracciare il Gesù dolce che cercava nelle Scritture, nella sua Chiesa. Ormai il pastore, quando vede la sua Chiesa, sente che trova la sua sposa, il suo amore, le sue delizie caspe. Ecco, quell'amplesso che cercava nelle Scritture lo trova nel dare la vita al suo popolo. Nel dare la vita al suo popolo. Allora si metterà a guida di questo popolo, lo aiuterà a non dividersi mai, lo aiuterà a crescere nella carità e alla fine della sua vita capirà appunto, cioè dirà che il fine della vita cristiana è proprio l'acquisizione di questa carità. Il fine delle Scritture è la carità. Chi ama, chiama Dio, chiama i fratelli, conosce tutta la Scrittura. Certo, lui che percorso per arrivare a dire questo, capite? Che percorso. Che percorso, anche quante tappe, quanti errori, però alla fine della vita ebbe l'umiltà, e questo è veramente grande. Lui, quando si accorse che gli mancava poco tempo, perché la salute ce l'aveva malferma, avevano fatto una salute, poi non so come faceva a parlare perché c'aveva un problema, dicono le corde vocali, parlava, si stancava facilmente, non so come ha fatto a parlare così tanto. Lui alla fine della sua vita come capisce che deve chiedere perdono a Dio, perché con la foga che aveva, con l'entusiasmo che aveva, qualche volta nel combattere, diciamo così, le storture evangeliche, le eresie di quel tempo, ciò che divideva la Chiesa, sentiva che poteva aver offeso, poteva aver mancato di carità nei confronti di altre fazioni religiose o pseudo-religiose. Quindi chiede perdono a tutte le persone con cui ha avuto un rapporto caldo, pensiamo ad esempio a San Girolamo, chiede perdono, e fa le ritrattazioni, cioè lui ritratta, perché a fine vita dice: mannaggia la miseria, questa cosa qui oggi io l'avrei detta diversamente. Non avrei capito tutto, ma la sapienza, i capelli bianchi mi fanno capire che forse non sono stato saggio, non sono stato sapiente. Ed è bello questo, perché io penso che forse un giovane, non ricordo questo, non lo può dire, ma noi che abbiamo i capelli bianchi, anche noi penso che possiamo dire questo, nella famiglia, quindi come papà, come mamma, forse ho sbagliato. Cioè, non è peccato dire che hai sbagliato. Non è peccato, capito? Dire, cioè, ci fa bene ammettere che forse abbiamo sbagliato, con tanta foga, nella foga abbiamo sbagliato a stare zitti, abbiamo detto delle cose forse giuste ma in un modo sbagliato, siamo stati troppo influenti. Alla fine della sua vita lui quindi ritratta alcune cose che ha detto. E questo è veramente una cosa importantissima, perché ci fa capire che siamo di fronte a un uomo, santo, ma è un uomo. E poi questo grande atto di umiltà davanti a Dio, che ci fa capire che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per Dio, perché si fa scrivere appunto il Salmo, il Miserere, sulle pareti della stanza dove poi chiuderà gli occhi per pregare sempre. In quegli ultimi momenti della sua vita vorrà pregare sempre. La verità lo ha portato fino a quel punto lì, no? Lui ha donato la vita, ma alla fine la vita si è spenta, diciamo, con quel suo timore di Dio, no? Ha chiesto a Dio perdono per le sue colpe, per tutto quello che aveva fatto, sbagliato. Quindi io credo che è difficile fare una sintesi di quest'uomo, non si può fare una sintesi. Ascoltando il Vangelo, camminando nella Chiesa, lo troviamo sempre un po' dappertutto, sta qui, sta là. È un uomo che ha amato tantissimo, ha avuto un cuore grande e la sua prima sintesi teologica è stato il cuore. L'ultima è stato il cuore. E infatti non è un teologo accademico. Ci sono teologi che scrivono dei libri con tanti paragrafi. Sant'Agostino non aveva paragrafi. Andava giù, boom, arriva il cuore, boom, lo Spirito Santo, la parola di Dio, la vita di ogni giorno si mescolavano e creavano quei sermoni così belli che ancora oggi quando uno li legge dicono, no, ma questo parla a me, perché lo Spirito Santo gli toccava le corde del cuore e le corde del cuore sono sempre le stesse. E allora noi sappiamo, quando ascoltiamo uno scritto, quando sentiamo una cosa, quando ci viene... Sentiamo che quell'esperienza è anche la nostra, anche se sono passati tanti secoli, è la nostra, per questo è un grande mezzo. Più si va in profondità nel cuore e più i secoli, come se non ci fossero stati tra noi e quella persona. Più una persona è andata in profondità e più il tempo non è un problema. Più una persona è profonda, entra nel suo cuore e più la gente, le generazioni successive lo sentono contemporaneo. Questo succede anche a casa nostra. Se siamo superficiali, cioè, non lasciamo nessun segno. Se una persona è profonda, entra nel cuore. Quindi Sant'Agostino ci parla proprio con il suo cuore. Voi lo sapete, no? Che ci ha lasciato un po' così, come stemma, questo cuore infiammato, trafitto dalla parola di Dio. Trafitto dalla parola di Dio. E allora chiedo a Sant'Agostino, chiedo per la mia comunità, per la nostra comunità, per tutte le comunità agostiniane, per tutti voi che siete un'espressione viva di questa comunità, un amore grandissimo per questa parola di Dio, un amore grande per Lui, ecco, per me, che ci porterà poi fino alla fine a incontrare il volto di Dio. Solo da cui Gesù.